tuo padre, sei il Dio che ha creato il cielo e la terra e che continua a creare in noi la gioia, la pienezza della vita. Ti vogliamo ringraziare e lodare perché tu rimani per noi speranza, fiducia, sostegno. Davvero sei il Padre di cui tuo figlio Gesù ci ha mostrato il volto. Ti ringraziamo e ti lodiamo perché in Gesù ci hai mostrato la forza che vince il male, che non si ferma di fronte a nulla, nemmeno di fronte alla morte. Signore Gesù, ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza, perché in noi che siamo deboli, tu hai voluto dimostrare tutta la potenza della vita che viene dal cuore del Padre. Grazie perché hai voluto mostrare questa potenza nella tua debolezza, facendoti debole come noi, nella tua croce, nel dono totale di sé. Sei tu che ci hai detto che soltanto col coraggio di donarsi riusciremo ad essere fecondi. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, se muore produce molto frutto. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza e chiedere ancora una volta di effondere su di noi la forza dello Spirito Santo. È il tuo spirito di risorto che, operante in noi, ci rende capaci di fare quello che hai fatto tu. Sei stato tu a prometterlo. Farete cose più grandi, perché io sono risorto, perché io sono nel Padre, perché vivo nel cuore del Padre. O Spirito Santo, opera in noi. Trasforma la nostra povertà nella ricchezza dell'amore che diventa fecondo, che diventa esplosione di vita e di luce. Rendici capaci di vivere con gioia il dono che ci è stato fatto e di portarlo ai fratelli, a tutti quelli che incontriamo sul nostro cammino. O Maria, tu che sei la madre, che ci è stata donata e che ci viene donata ogni giorno, intercedi continuamente per noi e ottienici le grazie che sono necessarie alla nostra vita di figli. Amen. E siamo ai versetti 1-4 del tredicesimo capitolo, siamo alla fine, ormai ci manca in tutto 13 versetti perché il tredicesimo capitolo della seconda lettera ai Corinzi è composto da 13 versetti, 13-13, no? Se non so qua sul 13, e noi ci soffermeremo sui primi 4 versetti. A cui ho dato come titolo avvertimenti per la terza visita. Abbiamo visto poco prima i timori per la terza visita e adesso ho spezzato in due volte questi primi 10 versetti e cominciamo con la prima parte degli avvertimenti, perché sono molto lunghi e credo che valga la pena di soffermarci pian pianino su questi avvertimenti. In questi 10 versetti, globalmente, Paolo ripete di voler far visita ai Corinzi, e questi li vedremo nei versetti 2 e nel versetto 10, viene continuamente ripetuto questo, che desidera veramente venire a far visita, e al severo proposito iniziale di negare il perdono a chi persevera nella condotta peccaminosa, corrisponde però alla fine una minaccia molto dura, una rigida minaccia. Sembra che Paolo voglia dire: guardate che sto facendo sul serio. Ricordatevi tuttavia che, d'altra parte, Paolo probabilmente, secondo me, vuole rischiare un po', no? Perché è vero che circolava la voce che lui è forte nelle lettere ma debole nella presenza, però adesso vuol dire: guardate che vedrete se la mia presenza è veramente debole, nel senso di non capace di decidere. Ecco, se ricordate che Paolo sta vedendo un po' che cosa vuol dire essere apostoli? Cioè, essere apostolo vuol dire essere inviati, no? L'apostolo è colui che è inviato dal suo generale ed è invitato a seguirlo e a mettersi sulle sue orme. Quindi Paolo non è uno che sta lavorando in proprio, ma sta lavorando per Cristo. Non sta portando una dottrina sua, sta portando il messaggio di Gesù. Penso che questo senso di povertà di Paolo, penso che sia una cosa importantissima. E Paolo ha sempre questo senso. Quando parla di apostolo dice sono apostolo di Cristo, oppure mandato da Cristo. Quello che dice lo dice in Cristo, c'è sempre questa sottolineatura, è qualcosa che viene da un altro, non vi sto dando delle cose mie, cose che ho pensato io, che ho elaborato, no, è tutto qualcosa che mi viene, no? Ricordate quando parla poi dell'Eucaristia, io vi ho tramandato ciò che io a mia volta ho ricevuto, quindi questa fedeltà assoluta, e quando ha dei dubbi lui stesso va a Gerusalemme, e soprattutto sì, lo troviamo nella lettera ai Galati, Paolo va a verificare con gli altri apostoli e a verificarsi per essere sicuro di non correre o di aver corso in vano. Perché il rischio è quello di predicare se stessi o di annunciare una dottrina frutto di rielaborazioni personali. No, Paolo è molto attento, non fa come certi teologi attuali, insomma, questa nouvelle vague della teologia ha cominciato un po' prima del Vaticano II, che distinguevano la ricerca teologica dal dato di fede, è vero. Però non, bisogna essere attenti che la ricerca teologica non è su qualunque cosa, ma è una ricerca teologica che si basa sui dati che sono stati dati, la tradizione, tradizione orale scritta, che è unica, parola di Dio, e quello che la Dei Verbum, appunto, presente, Dei Verbum è la parola di Dio. Noi dobbiamo essere custodi della parola e annunciatori della parola, non inventori. Ogni tanto uno quando legge certe cose dice, ma dov'è che le ha trovate questo teologo, questa cosa qui, da dove le ha tirate fuori? Ecco, il nostro rischio è quello di inventare. Paolo ha questa attenzione, questa capacità di separare le cose dicendo io sono soltanto colui che porta. Il postino non è incaricato di inventare il contenuto della lettera, ma di consegnarla. Noi cristiani dobbiamo essere un po' la stessa cosa, no? In fondo il mostrare con la nostra vita la verità del Vangelo, non un Vangelo nuovo. Spesso appunto Paolo si lamenta con le varie comunità di questo Vangelo nuovo che lui vede magari da qualche parte. Bene, ricominciamo con il primo versetto del capitolo 13, e qui dice: è la terza volta questa che vengo da voi. Ogni questione sarà stabilita sulla base della dichiarazione orale di due o tre testimoni. Cominciando a leggere questo tredicesimo capitolo, uno si domanda, ma che nesso logico c'è tra la citazione che lui sta facendo qui? Lui sta facendo qui una citazione di Deuteronomio 19:15, presa naturalmente sempre dalla traduzione della Septuaginta, la traduzione greca del Deuteronomio. È una dichiarazione, una norma sulla dichiarazione processuale di due o tre testimoni da un lato, e poi dall'altra parte cosa c'entra la notizia del futuro soggiorno corinzio? Quindi che nesso c'è fra queste due cose, questa citazione e questa relazione? Forse Paolo vuol in maniera abbastanza delicata far intuire ai corinzi che nel caso in cui non si verifichi la conversione di molti che hanno peccato precedentemente, ricordate, l'abbiamo visto il versetto 21, precedente meditazione, dice quelli che molti hanno peccato precedentemente, se non si verifica la conversione, allora Paolo ha intenzione di intervenire per via processuale, con tanto di testimoni richiesti dalla legge mosaica. Ora, attraverso queste procedure giudiziarie, erano delle procedure interecclesiali, cioè voi sapete che quando nasce una nuova comunità, non è che nasce da zero, cioè tutti quelli che arrivano in una comunità, qualunque sia, cioè, io penso anche in un foyer, hanno una loro esperienza di vita. C'è chi arriva dalla scuola, c'è chi arriva dall'ambiente di lavoro, c'è chi arriva da una vita familiare, quindi non c'è il vuoto. Non è che noi abbiamo alcune persone che abbiamo tirate fuori dalla naftalina, pulite, le mettiamo qui, no, hanno una loro storia, una loro struttura. Ora, quando la prima comunità cristiana, dopo la risurrezione di Cristo e dopo la Pentecoste, si è strutturata, venivano tutti dal milieu giudaico, dall'ambiente giudaico. E dunque, quando si tratta di risolvere alcune questioni e di anche perché ogni organizzazione umana, anche della famiglia, occorre un minimo di regole, no? Cioè più si diventa numerosi, più le regole diventano complesse e grosse, perché è chiaro, tante persone, bisogna essere molto più rigidi, perché se no si rischia di scappare, di sfrangiare. Cioè, parlavo oggi con Sylvain, o ieri, non so, che mi diceva, ma noi in realtà in seminario sono molto soft, perché ci dicono c'è questa riunione qui, però chi si sente può venire, vedete voi se vi sentite, se lo fate. Da noi si diceva c'è questa riunione, bam. Ma semplicemente perché loro sono in 10 o 12, ma noi eravamo in 400, capite che quando tu ne hai 400 da guidare non puoi dire, ma chi vuole venga, no? Cioè non sai se invitare il conferenziere o no, perché poi gli altri cosa fanno? Tu ne hai 400, cioè se ci sono su 10 o 12, ci sarà uno o due che non viene, sai che comunque c'è questa cosa qui. Ecco, allora più diventa numerosa la comunità, più diventa complicata la gestione, quindi più aumentano le regole, no? Quando noi al foyer eravamo in 3 o 4, le regole erano minori. Man mano aumentano, bisogna cominciare a dire, attenzione, il computer si usa non più di un'ora alla settimana per andare in internet o scaricare la posta, cioè uno comincia a dire, anche perché se non ci sono persone che sono là tutto il giorno sul computer e poi sono delle persone che non riescono mai neanche a vederlo da lontano, perché queste qui gestiscono tutto, cioè allora si stabilisce il giorno, l'ora in cui tu hai deciso di fare questo, anche perché non è che si va sul computer nell'ora in cui gli altri vanno a lavorare, pulire eccetera, e l'altro sta sul computer, capite che in ogni comunità. Allora, dicevo, a quali regole appellarsi nei casi di contenziosi, di situazioni difficili? Erano tutti giudei cristiani. La prima ovvia regola era quella di ripartire dalla parola di Dio che c'è nel Deuteronomio. Ecco perché queste procedure giudiziarie interecclesiali che la comunità cristiana aveva assunto dalla prassi giudaica, perché venivano appunto da questo milieu. Quindi Paolo si rifà a questo e non è che probabilmente sta dicendo qualcosa di nuovo. Perché a Corinto probabilmente sapevano che erano queste le prassi, cioè in tutte le chiese si cercava di usare una prassi analoga. Prima di il diritto canonico, sembra da ridere, guardate, però il diritto canonico così come l'abbiamo, il primo diritto canonico ben strutturato l'abbiamo avuto nel 1917 e il secondo è venuto dopo il Vaticano II negli anni 80. È la versione che è completamente rifatta di quella del 17. Io lo conosco poco questo dell'80 perché io ho studiato ancora su quello vecchio del 17, anche se essendo quello nuovo tutto impostato sulla dottrina del Vaticano II, in pratica avendo letto tutti i documenti del Vaticano II so come è impostato e so anche dove andare a cercare le varie norme, i vari canoni, ma diversamente... Ma perché si è andati avanti rifacendosi da una parte alle norme di Giustiniano, poi man mano c'erano dei gruppi di regole, di norme, che poi motu proprio del Papa XY, decreto del Concilio tal dei tali, i papi o i vescovi della tal diocesi, oh che buona idea, dai allora lo mettiamo come regola per tutta la Chiesa. Capite? Allora bisognava pur partire da qualche parte. Allora Paolo intende sistemare ogni questione, qui lo dice molto chiaramente, versetto 1, castigando o addirittura intervenendo i colpevoli di delitti gravi, intervenendo nei confronti di questi colpevoli, e l'intervento è quello che veniva chiamato scomunica, ecco, chiamiamolo così, che come vi ho spiegato non è la pena canonica che viene irrogata normalmente e che viene sanzionata nel diritto canonico, è semplicemente la presa d'atto che certe persone attraverso il loro comportamento si sono automaticamente tirate fuori dalla Chiesa, quindi dalla comunità, quindi in modo tale che allontanandole dal culto e dai momenti comuni, questi sentissero il disagio e avvertissero la gravità di ciò che avevano fatto e il desiderio di ritornare. Ecco, si chiamano appunto pene medicinali, cioè è la medicina, po' come una mamma che dice al bambino: hai fatto i capricci, adesso stasera vai a letto senza cena. E il bambino, sentendosi privato soprattutto dell'affetto, della possibilità di stare con l'altro, oppure tu adesso stai lì in un angolo e non intervieni, il bambino piange, eccetera, un po' come la pena che si usava una volta di mandare il bambino fuori dalla porta, no? Dalla classe o dietro la lavagna, è un modo per escluderti e per andare al maestro: mi scusi, perdoni, adesso non sbaglio più, non disturbo più, ecco, per dire, no, non era una ritorsione per dire sei un somaro. Dopo le cose peggiorano quando tu gli metti le orecchie d'asino o altre cose, no? Cosa che almeno da me, io non sapevo cos'era, perché la mia maestra a queste cose non arrivava neanche a mandarsi dietro la lavagna. Nella mia classe non si usava neanche a mandare fuori dalla porta, la mia maestra teneva dentro tutti, però può succedere. Ecco, allora dicevo che attraverso queste procedure si interveniva nei casi gravi. Ora, il tenore di questo testo sembra andare in questa direzione, quindi Paolo ribadisce a tutti che non sarà affatto indulgente, questo è il senso, l'ho detto in passato e lo ripeto adesso. Allora, quando ero presente per la seconda volta e ora che sono assente, a coloro che hanno peccato precedentemente e a tutti gli altri, se verrò di nuovo, non risparmierò alcuno. Duro, eh? Ce l'ho già detto, adesso ve lo ripeto, guardate che non scherzo, quindi quasi a dire: convertitevi, cambiate pelle, decidetevi, adesso siete in tempo. Non è che, anche se si metteva in viaggio, non è che San Paolo sarebbe arrivato dopodomani, ci voleva un po' di tempo, no? E allora avete un po' di tempo, ve lo lascio, quando arriverò, non è che lui abitava a San Vincenzo, doveva venire solo alla Salera, ma capite, c'è un po' più di tempo per arrivare, no? Quindi non risparmierò alcuno, poiché cercate una prova che in me parla Cristo, il quale non è debole verso di voi, ma è potente in voi. E ancora una volta la potenza di Cristo, ma qual è la potenza di Cristo? È la potenza di chi fa rifiorire la vita, non è la potenza delle bastonate. Ricordiamo sempre che noi ogni tanto, quando siamo tentati di usare il bastone o la frusta, diciamo, ci richiamiamo al Vangelo, no? È una delle poche pagine del Vangelo che ricordiamo bene. Gesù però ha usato la frusta contro i venditori del Tempio, quando ci vuole, ci vuole. E io dico sempre: attenzione, vai a vedere il contesto, perché ogni volta che si fa la lezione divina bisogna sempre contestualizzarla. Che giorno era? Era il mercoledì prima il martedì prima del giovedì santo, tre giorni prima del venerdì santo. Ora, Gesù ha scacciato fuori questa gente, ha usato le fruste contro gli ipocriti e queste disgrazie qui, però tre giorni dopo ha dato la vita per loro. È come se lui ci desse la licenza: ti concedo di usare la frusta con tutti quelli per cui tu sei disposto a morire tre giorni dopo, se no non usarla. Ecco, capite che è un po' diverso, eh? Perché noi usare la frusta siamo disposti, ma morire tre giorni dopo per loro no, per gli stessi per cui abbiamo usato la frusta. Non è che Gesù è morto per altri, dicendo: beh, dunque per questi uso la frusta, per gli altri invece muoio, do la vita perché sono bravi. No, no, Gesù ha dato la vita proprio per quelli per cui ha usato la frusta. Allora, quando hai voglia di frustare qualcuno, domandati: sono disposto a morire per lui? No, allora lascia perdere, non usare neanche la frusta. Perché in quel caso non sarebbe correttivo, ma sarebbe solo ritorsione, vendetta, ed è un'altra cosa. cioè è un modo per imparare a leggere correttamente il Vangelo, perché non si può estrapolare un fatto o un episodio e farlo diventare tutta la vita, perché noi possiamo passare tutta la vita a usare la frusta con gli altri e guardarci bene dal correggere noi stessi, no? E alla fine avere un magazzino pieno di fruste, ma non usare invece ciò che è essenziale per la nostra correzione personale. E quindi voi cercate una prova che in me parla Cristo, e quindi ecco nel finale, quindi Paolo ribadisce che non sarà fatto indulgenza, anzi prevede di procedere secondo il potere che il Signore gli ha dato. E quindi nel finale della lettera Paolo assume volutamente un atteggiamento intransigente. Qui siamo alla fine della lettera, Paolo dice: beh, adesso come ultime note di questa sinfonia vi devo dire alcune cose che sono magari un po' dure, e così da preparare il suo imminente soggiorno, e per rendere ancora più autorevole queste raccomandazioni le fonda sulla parola di Cristo, quindi non sulla propria parola. Notate bene, ve lo facevo notare adesso, Gesù si rifà sempre a qualcosa che ha ricevuto da Cristo. Non è la mia iniziativa, non è una cosa che ho inventato io, Ricordiamo l'inizio della lettera, cioè è importante sempre ricordare già l'intestazione. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. E quindi so che sono qui, sono apostolo di Cristo, sono per volontà di Dio, e quindi ora giunge a sostenere che è Cristo stesso a parlare in lui. Poiché cercate una prova del fatto che parla in me Cristo, il quale è debole verso di voi, ma è potente in voi. Non è debole verso di voi, ma è potente in voi. Cioè, non è debole nel senso di lasciarvi fare, ma è la forza che è capace di prendere la nostra debolezza e trasformarla in qualcosa di grande. È uno che non si arrende di fronte al male, ecco la potenza di Cristo. Non è la potenza di chi distrugge, ma è la potenza di chi costruisce. È la potenza del sole, non del vento, capite? Il vento è forte, l'amore è potente perché riesce a cambiare le cose. Il vento, ricordate la solita storiella del vento e sole che fanno la gara chi riesce a togliere il mantello al viandante. Il vento non ce la fa, ma il sole ce la fa con pochi raggi, se lo toglie. È l'amore che riesce a vincere, non la violenza. La violenza è un'altra cosa. E Paolo sottolinea questa cosa. Quindi, sia pure in toni che sembrano meno coercitivi, Paolo aveva già dichiarato questa profonda consapevolezza, scrivendo in Seconda Corinti 5:20, aveva detto, vi ricordate, una delle frasi che viene, dei testi che viene usato durante la Quaresima: noi dunque fungiamo da ambasciatori per Cristo, al posto di Cristo, no? Siamo solo ambasciatori, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Quindi noi non siamo solo ambasciatori, siamo i postini, siamo quelli che portano il messaggio. Ultimamente questa consapevolezza dell'Apostolo può essere fatta risalire a Gesù stesso, il quale ha inviato in missione gli Apostoli e gli ha assicurati che avrebbe parlato in loro lo Spirito Santo. Non abbiate paura, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito che parla in voi. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, non li temete, non abbiate paura, non lasciatevi scoraggiare. È importante questa cosa qui. Quando noi abbiamo un po' e Paolo dice: no, io non sto dicendo niente di me, non devo temere nulla perché io sto facendo il portavoce, sono soltanto, come dire, l'amplificatore, non sono colui che parla è lo Spirito Santo. Ora Paolo quindi ha questa consapevolezza, è stato mandato in missione da Cristo risorto, ricordate, lo ha incontrato sulla via di Damasco, ed esprime fin dalla sua prima lettera la coscienza di comunicare una parola che proviene da Dio. La prima lettera dei Tessalonicesi, già subito, Paolo dice: non sono venuto a proclamare altre parole se non la parola di Dio che opera in voi che credete. Prima Tessalonicesi 2,13. Questa consapevolezza di Paolo, secondo cui la tradizione apostolica e in particolare la parola che lui trasmette coincidono con la stessa parola di Dio, ha qualcosa di straordinario. Cioè, è bello che Paolo ha dentro questa cosa. Io non sto dicendo cose mie. Questa parola coincide con quella di Cristo e quella di Dio. Quindi sono in continuità con quello che dice Dio. Certo, l'Apostolo si inserisce nel filone degli autori dell'Antico Testamento. Voi sapete che l'Antico Testamento veniva ritenuto parola di Dio, già allora. Ma quando lui dice, quello che io vi dico è parola di Dio, cioè esprime una consapevolezza incredibile, è quella che poi passerà nella Chiesa, in noi. Cioè, quando noi leggiamo San Paolo, diciamo, parola di Dio, lui aveva già consapevolezza, non è una cosa che abbiamo inventato noi o una cosa che a posteriori abbiamo detto, ah sì, ecco, leggendo Paolo possiamo dire che tutto coincide con quello che dicevano i profeti, dunque qui siamo di fronte alla parola di Dio. No, è Gesù che ha detto, chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me, cioè non siete voi a parlare, sono io che parlo in voi. È bellissimo questo, capite? Paolo, questa consapevolezza è sorprendente perché siamo nei primi tempi della vita cristiana, dell'esperienza cristiana, dunque non siamo dopo 100, 200, 300 anni. Paolo ha questo senso di continuità, è la convinzione che la parola che lui trasmette è quella di Cristo risorto. Io penso che sia la consapevolezza che è nata dall'esperienza di Damasco. No? Quando Gesù gli appare, Paolo capisce che Gesù è veramente il risorto e quello che lui dice non può non essere quello che dice il risorto. E per questa ragione questa parola, che è parola di Gesù, ha un'efficacia singolare, capace di trasformare l'esistenza dei cristiani. Nella prima lettera ai Tessalonicesi, sempre prima Tessalonicesi 2,13, dice questa parola che opera in voi che credete. Quindi se è una parola che opera vuol dire che è viva, una parola viva, quando pure pensate alla lettera agli ebrei, no? Come una spada a due tagli, no? Che entra fino in fondo nella divisione delle midolla e nella divisione dei dentro, cioè è qualcosa che penetra e quindi ti tocca. Paolo esprime quindi questa stessa consapevolezza e sembra anche attento a rivendicare la legittimità e l'autenticità del suo ministero apostolico, perché si rende conto che quelli di Corinto, probabilmente istigati dai suoi oppositori, sono alla ricerca di una prova del fatto che sia Cristo a parlare in lui. E voi volete la prova? Ebbene, io ve la do la prova. Avete visto qui? Voi cercate una prova? Ma da dove viene questa roba qui? Voi cercate una prova che Cristo parla in me? Probabilmente erano stati i suoi oppositori che dicevano, ah, ma figurati se Cristo parla in lui, ma è un poverino questo qui non sa neanche cosa dice, è veramente un mentecatto, è uno sfruttatore, è uno che viene da voi, e poi avete visto come debole, avete visto che fragilità, ne ha sempre una, poi si dice che Paolo balbettasse anche un po', quindi probabilmente non ha una sapienza di parola come ce l'hanno gli altri, no? E allora capite che Paolo, che dice di essere arrivato da loro con grande debolezza, con grande povertà, e allora Paolo qui è preoccupato, quindi siccome loro, istigati da questi oppositori, sono alla ricerca di una prova del fatto che sia Cristo a parlare, per rispondere a questa loro esigenza, Paolo trae le fila di tutta l'intera lettera, facendo vedere che tira fuori dunque di nuovo la tesi della presenza dell'onnipotenza di Dio nella debolezza dell'Apostolo. Cioè, ancora una volta ripete la stessa tesi, quante volte l'abbiamo vista, no? Già nella prima Corinzi, ma la seconda tantissime volte, Paolo continua a sottolineare che la forza di Dio è nella debolezza dell'Apostolo. È vero che umanamente parlando Cristo è stato crocifisso per debolezza, perché se fosse stato forte non l'avrebbero crocifisso, ma la debolezza, ecco il senso di debolezza, ed è altrettanto vero che Paolo, per debolezza, non è riuscito a vincere, non è riuscito a fuggire a, che so, alle flagellazioni, alle bastonature, tutto questo, dimostrato debolezza. Eppure, grazie a Dio, che nella sua logica paradossale gli spiega l'onnipotenza salvifica del suo amore proprio nell'impotenza assoluta di Cristo crocifisso, Cristo è vivo e anche Paolo vivrà. Ecco qui il quarto, no? È infatti stato crocifisso per la debolezza. Il per la debolezza vuol dire proprio perché era debole, ma vive grazie alla potenza di Dio. Qui vorrei tradurre in maniera diversa, Dio dire, perché è vero, ma in realtà è la potenza che è Dio, cioè è un genitivo esegetico, io lo vedo come genitivo esegetico, cioè è grazie alla potenza che è Dio, cioè Dio è potente perché è amore, l'amore non si ferma di fronte alla morte e dunque grazie alla potenza che è Dio, allora questa potenza che è Dio si dispiega in maniera tale da far vedere veramente i frutti. Ricordate il seme piccolo, ricordate, bisogna sempre ricordare un po', no, il capitolo 4 di San Marco, il seme dimenticato addirittura da chi l'ho seminato, che dorme, veglia, eccetera, ma cresce come nessuno sa. Oppure il piccolo seme di senapa, dicevo stamattina, non noce di cocco, ma neanche un fagiolo, che bello, un bel seme di fagiolo, no, piccolo, il più piccolo di tutti i semi, non so se l'avete mai visto un seme di senapa, assomiglia a un granellino di sabbia, non diresti neanche che è un seme, ma questo qui è un seme, è un granellino, come fosse un granellino di sabbia, ancora più piccolo dei piccoli semini che ci sono nei kiwi. Immaginate, già che sono piccolini, potrebbe essere ancora più piccolo, per cui qualcosa che è nulla, è niente. E Gesù vuol sottolineare la contrapposizione, il paradosso che c'è, la contrapposizione che c'è tra il piccolissimo dell'origine e lo sviluppo che ne viene. Quindi Gesù dice, ma c'è una sproporzione. Come fai a misurare il piccolissimo con quello che viene dopo? Fosse anche soltanto un cespuglio, altro un metro e mezzo, però è come una montagna rispetto a una piccola pietra, ecco. L'inizio è debolissimo, ma Dio si serve, fa questo. E quindi, sia nel caso di Cristo, sia nel caso di Paolo, siamo nella stessa situazione iniziale di debolezza. Come identica è la debolezza di Cristo e la debolezza di Paolo, ebbene, identica è la potenza divina che si dispiega su tutte e due. Come in Cristo si è dispiegata questa potenza facendolo risorgere, guardate che cosa sta facendo Dio in me, guardate i frutti, guardate che cosa è cambiato, guardate quante cose nuove. E quindi non può essere diverso l'esito vitale, anche se per Gesù la vita di risorto è già una situazione presente, si dice che Gesù vive per la potenza di Dio, è già una situazione presente, mentre per Paolo si realizzerà pienamente soltanto in futuro. E notate bene, e infatti noi siamo deboli in lui. Notate bene il presente, diceva Gesù vive, quindi il presente di Gesù è presente di potenza di Dio, potenza che è Dio. Mentre la presenza di Paolo, il presente di Paolo è noi siamo deboli in lui. Ma vivremo con lui grazie alla potenza di Dio verso di noi. Quindi, dall'altra parte, il futuro di Paolo è la potenza che per Cristo è già presente. Non so se sono riuscito a darvi l'idea, che è un po' complicata la cosa. Cioè, ciò che per Paolo è futuro, Cristo è già presente, perché lui è già risorto, è vivente, c'è qui. Ma Paolo, guardando a ciò che ha vissuto Cristo, debole, dice, anch'io sono debole con lui e sono unito a lui, dunque è un po' come la donna incinta rispetto al parto, capite? Non si può pensare che il bambino sia qualcosa di futuro, è già qui, perché c'è già dentro, deve soltanto venire fuori. E Quindi è molto bello quello che dice Paolo. Quindi a permettere questa partecipazione di Paolo a questa medesima dinamica attuata da Dio in Cristo è la fede. Per fede, infatti, l'Apostolo accetta liberamente di essere debole in Cristo, sperando di vivere in eterno con Lui. È proprio qui. Noi siamo deboli, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio in noi. È la fede. Paolo si appoggia a Cristo e al Padre come a una pietra, a una roccia, e sa che non potrà andar male, non potrà fallire. Perché? Ma perché Dio non fa le cose a metà. Cristo è debole e ha dimostrato la sua potenza. Quando sono debole, allora anch'io divento forte. Vedete che siamo sempre lì, eh? Quando sono debole, allora sono forte. Ma persino questo atto di fede è fondato sulla volontà salvifica universale di Dio, la cui potenza è orientata verso gli uomini, e in questo caso verso i Corinti. L'onnipotenza di Dio è finalizzata alla salvezza degli uomini che ha risuscitato Cristo. Perciò Cristo, essendo vivo, ora parla in Paolo, dopo averlo inviato come apostolo per volontà di Dio. E per mezzo dell'apostolo, Cristo risorto giunge a noi, ai Corinti, perché stiamo parlando, noi stiamo leggendo, quindi siamo noi stavolta i Corinzi, no? Proprio grazie a Paolo noi abbiamo l'esperienza viva di Cristo, e quindi con la stessa potenza di Dio, potenza che è Dio, che opera in loro e che opera in noi, e quindi noi possiamo fare esperienza di questa potenza che è Dio. Ora, in questi termini, Paolo ha capito la rassicurante ammonizione di Gesù, da lui invocato per essere liberato dalla spina nella carne: ti basta la mia grazia, ricordate il versetto 8 del capitolo 12, ti basta la mia grazia, infatti la potenza si compie, il verbo compiere, proprio portare a compimento, porta a compimento nella debolezza. Cioè è incredibile, no? Che la potenza si porti a compimento, possa arrivare a compimento nella debolezza. È paradosso di Dio. Come fa la potenza a esprimersi nella debolezza? È la potenza della pietra scartata, è la potenza del chicco di frumento che muore e che produce frutto, è la potenza appunto del vince chi sa perdere, insomma, capite? È sempre lì. Questa forza di Dio diventa accessibile agli uomini per mezzo della predicazione del Vangelo di Cristo, compiuta dagli apostoli. Perché? Perché Cristo parla in Paolo e quindi anche negli altri apostoli che sono autentici. La condizione unica e indispensabile per entrare in questa dinamica salvifica è la fede in Cristo. Cioè, se voi accettate Cristo e entrate in questa fede in Cristo, allora è chiaro che comincia qualcosa di nuovo. E quindi è un invito a questi, cioè è partito da lontano, no? Con un po' di martellate, come dire, un po' di legnate per farli raddrizzare, insomma, minacce, chiamiamole così più che legnate, no? Diciamole minacce per farli raddrizzare, dall'altra parte fa vedere, guardate la fecondità di tutto questo. Se voi davvero lasciate entrare Cristo, se voi vi mettete in quest'ottica di fede, cambia qualcosa. Quindi vediamo un po' tutta la pedagogia di Paolo, no? Io penso, è bello vedere come Paolo è veramente il maestro, è il padre, colui che è preoccupato degli altri, non è dice devo salvare la mia faccia, vi faccio vedere chi sono, voi avete detto che sono debole, vengo io, vi faccio vedere, adesso vi sistemo tutti, vi metto a posto uno per uno, fuori, venite lì, voglio i nomi, i cognomi, tutti quelli che hanno sparlato di me. No, Paolo ha in mente proprio la salvezza, vorrei davvero che voi faceste esperienza della risurrezione di Cristo, perché se voi entrate in questa dinamica veramente siete già in una dimensione nuova, però bisogna arrivare attraverso la fede. La fede vuol dire abbandono totale, vuol dire appoggiarsi a Cristo come la roccia, vuol dire non cercare altro se non Cristo, dire al Signore: Signore, sei tu la mia vita, senza di te non posso fare nulla, sei tu la mia speranza, sei tu il mio tesoro. Ricordate che Gesù parla di tesoro, di mercante di perle. Se tu hai desiderio, qual è il segreto del mercante di perle? Io domando, dico sempre ai giovani quando faccio discernimento, il segreto del mercante di perle non è che è quello di vendere, di comprare poco e di vendere molto, qualunque commerciante fa così, ma è l'amore per le perle. Se tu ami la perla bella, A te non interessa di perdere anche tutte le altre pur di possederla, perché è l'amore per la bellezza. L'amore per la vita buona ti porta a rinunciare a qualunque compromesso, perché la vita buona e bella vale più di qualunque altra realtà. Perché in fondo noi abbiamo sempre un po' l'idea di guadagnare senza fatica. Noi qui invece proprio è un guadagnare rinunciando a qualcosa che mi impedirebbe di avere qualcosa di grandissimo. Rinuncio a tutto pur di non perdere. Ovviamente il pranzo di Babette, l'avete visto, no? Questa donna che dice: un artista non è mai povero. Perché? Ma tu, a voi Babette, avete speso 10.000 franchi per un pranzo di 13 persone. E lei dice: ma è esattamente il prezzo che si spendeva al caffè anglais per un pranzo di 13 persone. Ma voi adesso siete poveri. Ma un artista non è mai povero. Cioè, uno che ha cercato la bellezza e ha dato il meglio di sé non è mai povero. Ecco, il cristiano è colui che si gioca fino in fondo sapendo che dietro c'è questa bellezza, e allora se ti appoggi a lui, a Cristo, e lui la tua ricchezza, la tua forza, il tuo tesoro, allora davvero la vita diventa feconda, cioè nel senso la vita diventa, ha un senso, no? E quindi quando tu trovi che la tua vita è bella, quando puoi dire mi sento colmato dentro, non sento che c'è vuoto, mi sento colmato dentro, è quella capacità di vedere le cose che altri non vedono, è una capacità nuova, no? Contavo oggi, parlando un attimo con Rossella, che la cosa che ha scattato in Sylvain quando lui è arrivato qui molti anni fa, nel 2003, giugno 2003, mi ricordo che verso luglio, lui sta venuto qui per qui 3 giorni ed è ancora qui adesso. Allora era arrivato senza fede, senza nessuna prospettiva, confuso, mi ricordo. E mi ricordo che era venuto a trovarmi Antonio, so chi ricorda Antonio. Antonio in pratica non è ipovedente, è addirittura cieco, non ci vede più, perché in pratica aveva salvato un occhio con un 50° di diotria, adesso non ha più neanche quello. Prima vedeva la luce, quando c'era molto sole vedeva le ombre, adesso non vede più neanche quello. E mi ricordo che era venuto qui Antonio, e avevo parlato un po' con Antonio, e ho detto poi a Sylvain: dai, prendi Antonio, portalo a fare un giro nel bosco. Sono partiti, hanno fatto un giro di forse un'ora, 2 ore, sono tornati. Dopo un po' Sylvain viene da me e mi dice: padre, Antonio è cieco, ma vede qualcosa che io non vedo. Adesso lo voglio vedere anch'io. Ecco, capite? È questo che fa scattare la fede. Adesso voglio vederlo anch'io. Cioè, è bello quello che vedi tu, non riesco ancora a sapere come fai a vederlo così, però anch'io voglio vederlo. Adesso voglio vederlo anch'io. Quando c'è questo desiderio, è il desiderio della bellezza. E in fondo è il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, non da quelli che stanno appisolati, dicendo: ma magari verrà giù dall'alto dei rami, io sto sull'amaca e sto lì con la bocca aperta, vengono giù le susine e addirittura mi riescono anche a mirarmi la bocca al centro. È un po' difficile, capite? Questo sarebbe non il miracolo, ma il super miracolo dei miracoli. Invece è il desiderio, se ce l'hai il desiderio è quello che fa scattare. Sant'Agostino, parlando del desiderio, parla di un sacco che tu devi dilatare. E dice: Dio ti vuol fare un dono, il tuo sacco è piccolo, tu dilata il sacco in modo tale che Dio lo possa riempire. Cioè, nella misura del tuo desiderio, cioè quanto più il tuo sacco è dilatato, tanto più grande sarà il dono che Dio ti fa. E ecco, questa è un po' la fede, no? Non fermarsi a desideri banali, bassi. Cioè, capite? La gente questa stagione, a parte, vabbè, adesso siamo in stagione di crisi, per cui non c'è in giro molta gente, però qual è l'ansia della gente? Dove vado a fare le ferie? È un grande desiderio, ma io dico: ma non lo so, forse non ho mai avuto questi incubi della mia vita, ma perché veramente diventa una preoccupazione, mamma mia, perché il problema non è tanto dove vado a fare le ferie, ma che cosa dirò ai miei colleghi di lavoro quando tornerò, e che portargli fotografie per dimostrare che veramente sono stato lì. Capite? È lì il discorso. Magari vado, mi annoierò da morire, ma prova a dare a portare a casa le fotografie di un monastero. Oh, sei andato lì, ecco. Ecco, nel foyer magari, capite? Ma Perché? Ma perché abbiamo perso il senso di questa pienezza, di questa bellezza? Cioè, stai cercando il senso della vita, e Gesù te lo dà, è il risorto, il vivente, oppure stai cercando semplicemente dei riempitivi qua e là, e allora poi alla fine il Signore ti fa trovare quello che cerchi, eh. Cerchi la banalità, la trovi, cerchi le cose essenziali e le trovi, cioè trovi esattamente quello che cerchi. Uno che cerca le farfalle non vede i funghi, e viceversa.